Molto bene, ringrazio il Signore per questa mattina, anche per aver rivisto di nuovo Lidia. Stefano l'ho conosciuto pochi anni fa a Sassuolo, dice Lidia, abbiamo frequentato diversi campeggi insieme. Ringrazio il Signore proprio nel vedere come uno di questi, dei vostri canti, il primo è esattamente la mia predicazione di questa mattina, quindi ringrazio davvero perché è consolante per chi deve predicare. Avvertire che sia la premessa che ci ha fatto Claudio, che anche il canto erano in sintonia pieno con quello che avrei dovuto dire io questa mattina, con quello che vorrei dire questa mattina, che il Signore ha messo nel mio cuore. E quindi è stato di grande consolazione, perché hai sempre il dubbio, ovviamente, che quello che vorrei dire provenga dal Signore e vuoi che provenga assolutamente da Lui, perché tutto il resto altrimenti è assolutamente vano e vuoto, insomma. Questa mattina la riflessione è così, al titolo La speranza oltre l'angoscia del tuo peccato, e di fatto è un titolo un po' particolare, è anche un tema un po' particolare, perché vorrei concentrarmi particolarmente su dare una speranza a chi nel suo peccato sta vivendo un'angoscia. A causa del suo peccato sta vivendo un abbandono, un assoluto silenzio dentro di sé, vive senza speranza. A volte succede che ci sediamo, veniamo la domenica e dentro di noi diciamo: sì, quello che sta dicendo vale per tutti gli altri, ma per me non c'è speranza. Sono messo troppo male, per me assolutamente questa parola non è per me. Per tutti gli altri, i miei fratelli che sono qua, sì, ma per me no. Mi rivolgo soprattutto a chi vive questa catena intorno all'anima che lo soffoca, che forse a causa della tua disubbidienza stai vivendo una situazione nel tuo cuore di solitudine profonda. E non vedi speranza nella scrittura, non vedi speranza nei canti. Domenica dopo domenica vieni e dentro di te accusi te stesso che per te non c'è speranza, che per te comunque non c'è una liberazione. Però voglio dirti che, come premessa, che non c'è nessuna vita spezzata, nessuna vita deteriorata, talmente messa male, che può sottrarsi alla speranza di Dio. Questa è una cosa che dobbiamo tenerci a mente, che non c'è possibilità, anche se tu ti vedi talmente messo male, che per te Dio non abbia una parola, perché il tuo sfacelo, la tua vita, come la vedi, è molto più piccola rispetto alla grazia di Dio. E questo noi dobbiamo tenerlo bene a mente, perché altrimenti andiamo nello sfacelo, ma veramente sfacelo psicologico e assoluto. Quindi questa mattina vorrei assolutamente esaltare la croce, questa mattina vorrei assolutamente esaltare il sangue di Gesù e dare un calcio all'autocommiserazione. Perché poi questo è il grosso problema nostro, l'autocommiserazione. Lasciamo che l'autocommiserazione prenda la nostra vita, la nostra anima, le nostre menti e la faccia da padrone. E questa talvolta ai nostri occhi e alle nostre sensazioni sembra molto più grande rispetto alla grazia di Dio. Mentre Dio, che sapeva molto bene come noi siamo fatti, ha un piano meraviglioso. Ha stabilito un piano straordinario, proprio per le vite spezzate, per queste vite spezzate. Perché ricordiamoci, non c'è dolore, non c'è devastazione che la grazia di Dio non possa toccare. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo mettere un punto fermo. Allora, vorrei, prima di leggere il brano in questione, è Nemia 9, che vorrei poi leggerlo velocemente, però prima di leggerlo velocemente vorrei leggervi il Salmo 130, che funge un po' da premessa a cappello a quello che vorrei dire. Dice, Da luoghi profondi io grido a te, o Eterno. O Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. Se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono, affinché sia temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le guardie al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, aspera nell'Eterno, perché l'Eterno vi è misericordia, e presso di Lui vi è redenzione completa. Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Quindi, come premessa a quello che vorrei dire questa mattina. Quindi prendiamo Neemia, capitolo 9, dal versetto 6 al versetto 37. Neemia 9, ho degli occhiali strani, vedo male da vicino perché sto perdendo vista in continuazione e a voi praticamente vedo la nebbia assoluta, per cui se qualcuno dorme mi faccia un cenno, buttatemi qualcosa. Ok, Neemia 9, 6, 37, capitolo 9, dal versetto 6 al versetto 37. Dice: tu solo sei l'Eterno, Yahweh, come ci ha detto questa mattina Claudio. Tu hai fatto i cieli dei cieli, tutto il loro esercito e la terra, tutto ciò che è in essa, su di essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose, l'esercito dei cieli ti adora. Tu sei l'Eterno. Premessa, chiedo scusa, questo capitolo è una preghiera fatta dai Leviti. Era una preghiera al Signore e che in un qualche modo ripercorre tutta la storia di Israele. Sono davanti al Signore da diversi giorni, stanno ascoltando la parola di Dio Israele e questa è una preghiera che appunto stanno facendo. Versetto 7: tu sei l'Eterno, il Dio che ha scelto Abramo, lo ha fatto uscire da Ur dei Caldei e gli ha dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e lo hai stabilito in un patto con lui per dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Perizzei, dei Gebusei, dei Ghisei. Tu hai adempiuto la tua parola perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto, hai udito il loro grido presso il Mar Rosso, hai operato miracoli e prodigi contro il Faraone, contro i suoi servi, contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con insolenza. Così ti sei fatto un nome che rimane anche oggi. Tu hai diviso il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare, sull'asciutto, mentre invece tu precipitavi nell'abisso i loro inseguitori come una pietra in acque impetuose. Tu li hai guidati di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare la loro vita e la loro via su cui camminare. Sei pure disceso sul monte Sinai, hai parlato dal cielo, hai dato i loro giusti decreti, le leggi veraci, buoni statuti e comandamenti. Hai fatto loro conoscere il loro santo sabato e hai dato loro i comandamenti, statuti e una legge per mezzo di Mosè tuo servo. Tu hai pure dato loro pane dal cielo per la loro fame e hai fatto scaturire acqua dalla roccia per la loro sete e comandato di andare a prendere possesso del paese che avevi giurato di dare a loro. Ma essi i nostri padri si comportarono con superbia, indurirono il loro collo e non ubbidirono ai tuoi comandamenti. Si rifiutarono di ubbidire e non si ricordarono delle tue meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro. Indurirono invece il loro collo e nella loro ribellione si scelsero un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, di grande benignità. Tu non li hai abbandonati. Neppure quando si fecero un vitello di metallo fuso e dissero: questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. E fecero così cose blasfeme. Tuttavia, nella tua grande misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel loro cammino, e la colonna di fuoco durante la notte per illuminare la loro vita, la loro via su cui camminare. Hai dato il tuo buon spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna per le loro bocche. Hai dato loro acqua per la loro sete. Per 40 anni li hai nutriti nel deserto e non mancò nulla a loro. I loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono. Hai inoltre dato loro regni e popoli, assegnando tutte le regioni più lontane. Così essi entrarono in possesso del paese di Sion, il paese di Esbon, del paese di Og, re di Bashan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo, li hai introdotti nel paese in cui avevi detto ai loro padri di entrare in possesso. Così i loro figli entrarono, presero possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro gli abitanti del paese, i cananei, e li dati nelle loro mani, con i loro re, con i loro popoli, nel paese, perché ne facessero quel che loro piaceva. Essi si impadronirono di città fortificate e di una terra fertile ed entrarono in possesso di case piene di ogni bene, di cisterne già scavate, di vigni, di uliveti, di alberi fruttiferi in abbondanza. Mangiarono, si saziarono, ingrassarono e vissero nelle delizie per la tua gran bontà. Ciò nonostante, stiamo ben attenti, ciò nonostante, essi furono disubbidienti, si ribellarono contro di te, gettarono i tuoi profeti che li esortavano a ritornare a te e commisero cose blasfeme. Perciò tu li dessi nelle loro mani, nelle mani dei loro nemici che li oppressero, ma al tempo della loro sventura essi gridarono a te, e tu li ascoltasti dal cielo. Nella tua grande misericordia tu desti loro dei liberatori che li salvarono dalle mani dei loro nemici. Quando però essi avevano riposo, essi ricominciavano a compiere il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici che li dominavano. Tuttavia, quando tornavano a gridare a te, tu li ascoltavi dal cielo. Così nella tua misericordia molte volte li hai liberati. Tu li esortavi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti e peccavano contro i tuoi decreti, per mezzo dei quali, se uno li mette in pratica, vivrà. Ritraevano le loro spalle dal giogo, indurivano il loro collo e si rifiutavano di ubbidire. Tuttavia tu pazientasti con loro per molti anni, esortandoli mediante il tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero prestare orecchio. Allora tu li desti nelle mani dei popoli dei vari paesi, però nella tua grande compassione non li hai interamente distrutti e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia, non sembri poca cosa davanti a te la sciagura che ci è venuta su di noi, sui nostri re, sui nostri principi, sui nostri sacerdoti, sui nostri profeti, sui nostri padri e su tutto il popolo, dal tempo del re d'Assiria fino al giorno d'oggi. Tuttavia sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, perché tu hai agito fedelmente mentre noi abbiamo agito empiamente. I nostri re, i nostri principi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge, né hanno obbedito i tuoi comandamenti, i tuoi precetti come li esortavi. Persino quando si entravano e si trovavano nel loro regno, nella grande prosperità che tu avevi loro elargito, e nel vasto e fertile paese che avevi messo a loro disposizione, non ti servirono e non abbandonarono le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi, siamo schiavi nel paese che avevi dato ai nostri padri perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Così i suoi abbondanti prodotti vanno ai re che tu hai stabilito sopra di noi. A causa dei nostri peccati, essi signoreggiano sui nostri corpi, sul nostro bestiame, e come vogliono, noi siamo in grande angoscia. Allora, dicevo, questa mattina ho voluto leggere questo lungo capitolo per farci capire che stiamo trattando col popolo di Israele, un popolo che più volte è stato ripreso dal Signore, e questo ciclo dove lui imparava, poi cadeva, poi Dio li riprendeva per la sua grande misericordia, lo abbiamo visto almeno 6-7 volte nella storia di Israele, se non di più. Un popolo dal cuore ostinato, che sembra rifiutare ogni esortazione da parte di Dio. Un popolo che si rifiuta di sottomettersi alla volontà di Dio, che si rifiuta di godere della presenza di Dio e preferisce camminare come secondo la sua volontà. Un popolo che sembra irrimediabilmente perduto, ostinato, a tal punto che anche noi, mentre leggiamo queste cose, ci viene da sorridere, quasi dicendo: ma Signore, quanta pazienza tu hai avuto per questo popolo. Però se noi leggiamo ancora in modo più profondo e decidiamo di mettere il nostro cuore davanti a questa parola, ci rendiamo conto che tante volte può essere stata la nostra storia. E capiamo che non sono le promesse che noi abbiamo fatto a un campeggio o quando abbiamo alzato la mano, quando ci veniva chiesto se volevamo seguire il Signore, quello il patto che ci ha tenuti in piedi fino ad oggi. Ci rendiamo conto che a volte può essere la nostra storia questa. E allora a volte si può perdere la speranza, dicevo prima, ma c'è un modo per uscire da questo ciclo? Qual è il grido che a questo punto il Signore vuole che noi facciamo? Allora, ripercorrendo la storia, la prima cosa che vorrei farvi notare è il versetto 6. Questo popolo si pone davanti al Signore e prega. E la prima cosa che lui fa, il versetto 6, riconosce chi è l'Eterno. E non è a caso questa preghiera inizia: tu sei l'Eterno, versetto 6. Essi lo chiamano col suo nome personale, che abbiamo saputo questa mattina il significato di Yahweh. Ma Yahweh ha un significato che ci fa capire che certamente lui salva, ma davanti a Yahweh non possiamo trattare, non ci sono dei negoziati, non possiamo negoziare con Yahweh, non possiamo trattare, perché lui è realtà assoluta, non è Putin, capite? Dove possiamo trattare una resa, o Zelensky, o Biden. Lui è Dio, è Yahweh, e non possiamo trattare con lui. Quando ci rivolgiamo a Dio, non possiamo pensare di imbonircelo, rendercelo a nostro favore, mostrarci in un certo modo perché così noi possiamo sperare nel suo favore. Quando trattiamo con Dio, con Yahweh, noi dobbiamo porci davanti all'assoluto e non possiamo trattare con lui. È lui che determina ogni cosa. Dobbiamo andare nudi davanti a Yahweh. Questo è il primo passo: riconoscere chi lui è. E non sono i compitini che possiamo fare che ci pongono in una posizione privilegiata verso di lui. Non è questo. Secondo aspetto lo troviamo sempre al versetto 6, dove dice: tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è in essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose e l'esercito del cielo ti adora. Riconosci che è Yahweh veramente, che non è una parola, è una persona, e riconosci che tu vivi e sei all'esistenza grazie a lui. Tutto ciò dice che nei mari, nella terra, nel cielo, le cose invisibili, le cose visibili, l'esercito celeste, angeli, principati, tutto sussiste in Dio, per suo assoluto decreto. E questa è una cosa che dobbiamo renderci conto, di quanto noi siamo piccoli, insignificanti, di fronte alla sua grandezza. Noi dobbiamo capirlo, se vogliamo fare un grido risolutore davvero davanti al Signore, la prima cosa è riconoscere chi è Lui, ma anche il rapporto tra me e Lui, chi è Lui in rapporto a me, che io vivo grazie a Lui, perché Lui ha deciso di darmi il suo alito vitale, e che ogni cosa, piccola, grande, che respira, respira grazie a Lui. Questa è una cosa che dobbiamo veramente imprimerla nella nostra mente. Terzo aspetto, dal versetto 7 al versetto 8, tu sei Yahweh che ha scelto Abramo. Questo aspetto ci deve far capire che lui ha un'autorità. Ha preso Abramo da Ur dei Caldei, da un paese pagano, lui era pagano, adorava il sole, la luna, lo ha preso, lo ha fatto essere suo scelto, lo ha chiamato fuori. Questa è una cosa incomprensibile, una scelta della sua volontà. E per quanto possa essere appunto incomprensibile per le nostre menti, le nostre orecchie, è un fatto che non possiamo contestare a Dio. Se Lui è così, possiamo contestarlo alla nostra mente, però Dio è così, non può essere imbavagliato dalle nostre menti. Quindi quando noi ci rivolgiamo a Dio, dobbiamo riconoscere anche questo aspetto, che Lui chiama alla vita dal nulla. La creazione l'ha fatta dal nulla, la sua parola ha creato dal nulla. E dal nulla Lui chiama alla vita. Questo è un aspetto che non possiamo sottrarci. È una cosa importante, dice al versetto 8, che dice tu hai stabilito il patto con Abramo. Ed è interessante che non l'ha stabilito Abramo con lui, ma Dio ha stabilito un patto con Abramo. E questo fatto, del fatto che appunto non è viceversa, è il fatto che il patto con Abramo e la sua discendenza, da cui noi proveniamo, non si può annullare. Il patto che Dio fa, e questo lo ripeterò diverse volte, non può essere annullato per la tua infedeltà. Se Dio ha stabilito un patto con Abramo, lo ha stabilito con la sua discendenza, e per quanti oggi sono qua e hanno posto la loro vita in Dio, questo patto è anche con te. E questo patto non può essere annullato perché tu sei infedele. Perché vorrebbe dire che la tua infedeltà, la mia infedeltà, è più grande del patto di Dio. E questo non può essere. Ecco perché c'è speranza per noi che gridiamo, per quanti gridano questa mattina e gli verrebbe voglia di dire non è per me mai, non è per me mai, non è mai il mio turno, all'appello non ci sono mai, all'appello non ci sono perché è sempre il turno degli altri. Questa mattina ti voglio dire, per il semplice fatto che Dio è il tuo Dio, il patto che ha con te è un patto eterno, che nessun uomo, nemmeno tu, con la tua infedeltà può intaccare, perché Dio è Dio. Stiamo parlando di Yahweh, e questa è una cosa che dobbiamo tenerci stretti. Versetto da 9 a 15 ci parla, dice, tu hai visto l'afflizione in Egitto. Dice che ha visto l'afflizione e Dio ha stabilito una terra promessa. Lui è l'autore dell'afflizione. Certo, anche della tua afflizione, a causa del tuo peccato, Lui è l'autore. Dobbiamo renderci conto anche di questo. che non accade nulla che Dio non voglia. A me piace, lo ripeto sempre fino a stancare i miei figli, che non cade nessuna foglia in autunno senza che Dio abbia detto quella foglia deve cadere, quella foglia deve cadere e deve cadere qua. Io sono certo di questo. Perché? Perché Dio è Dio e nulla accade che Lui non voglia. Lui ha il pieno controllo, al pieno controllo anche della tua angoscia, che se tu hai peccato te l'ha mandata Lui, certo. Una cosa è la conseguenza della nostra disubbidienza, e quella non ci possiamo sottrarre alla conseguenza della disubbidienza, però possiamo sottrarci all'angoscia dell'anima, perché noi possiamo vivere la conseguenza di un peccato che Dio ci dice che c'è, ma è di ben diversa l'angoscia che tiene legata la nostra anima. Da quella Dio ci vuole liberare sempre, perché è quella che ci tiene in scacco. Perché se noi oggi viviamo la conseguenza di un peccato, anche doloroso, ma abbiamo la certezza che Dio è per noi, che Dio è con noi, che Dio ci ama nonostante tutto, anche nell'angoscia noi sapremo sorridere. Saremo vittoriosi nell'angoscia. Ed è quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Non vuole permettere che la catena dell'angoscia tenga legata la nostra anima. Forse hai commesso qualcosa e questo ha prodotto delle conseguenze inevitabili che non si possono cambiare al momento. È vero, ma il tuo cuore, la tua anima, ha il diritto di gridare a Dio. Il tuo cuore, la tua anima, ha il diritto di cantare a Dio, di essere felice nel tuo cuore, nonostante tutto. Ed è questo che dobbiamo capire molto bene, che c'è una profonda differenza tra vivere una conseguenza del proprio peccato e vivere l'angoscia del proprio peccato. Quindi capiamo molto bene che in un rapporto di questo genere, di fronte a un amore, al patto eterno di Dio che ha stabilito con quanti dichiarano di essere suoi, se le cose stanno così, che è un patto eterno d'amore, sancito, poi vedremo, e suggellato con la morte di suo figlio, per rendercelo ancora più chiaro, per renderci questo patto ancora più santo, più immacolato, più profondo e più importante, ha deciso di prendere suo figlio, l'amato, e di inchiodarlo su quella croce, per farci capire quale patto d'amore era pronto a sancire con noi. E allora di fronte a questo patto non ci può essere spazio per l'autocommiserazione. Perché è un'offesa di fronte a questo amore. Possiamo piangere del nostro peccato, ma non che Dio non ci ami e che non voglia risollevarci. Nei versetti che abbiamo letto, se avete fatto conto, il pronome personale, la parola tu è stata ripetuta più di 30 volte. E sia quando era sottintesa che quando era esplicitamente dichiarata. Dio, è come dire tu. E dietro a questo tu c'è il nome Yahweh. Yahweh ha fatto tutto questo. Poi abbiamo, e qua vado un po' velocemente, dal versetto 16 fino al versetto 32 abbiamo uno schema straordinario, che è uno schema fatto da il peccato di Israele, la risposta misericordiosa di Dio, che è una risposta al patto. Vi faccio un esempio. Dice al versetto 16, versetto 17, dice: Ma essi e i nostri padri si comportarono con superbia, indurirono il loro collo e non ubbidirono ai tuoi comandamenti. Versetto 17 ancora, si rifiutarono di ubbidire e non si ricordarono delle tue meraviglie che tu avevi compiuto. Bene, la risposta a tutto questo lo troviamo al versetto sempre 17, dice: ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, di grande benignità, tu non li hai abbandonati. Questo è uno schema che ritroviamo 6 volte in questo capitolo, dove è chiara la disobbedienza, nonostante tutto, del popolo. Dio li prende, li sana, li guarisce, di nuovo li fortifica, li libera, e poi di nuovo il popolo, ve lo ricordate, l'abbiamo letto prima, ve ne leggo un altro, alla ribellione di Israele, versetto 18. Eppure quando si fecero un vitello di metallo fuso e dissero: questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Versetto 19, la risposta: tuttavia nella tua grande misericordia non li hai abbandonati nel deserto, e via, e via, e via, e via, per 6 volte. E allora, questo è un ciclo non tanto virtuoso. Ma allora qualcuno potrebbe dire: beh, allora qual è la speranza per me? Io non voglio che questo ciclo prosegua nella mia vita. Allora, per noi c'è una speranza, che allora il popolo di allora ancora non conosceva, ma noi che abbiamo la scrittura, grazie a Dio, possiamo vederla, riconoscerla. E la troviamo in Ezechiele, capitolo 36. Lo leggo io, versetto 26 e 27, che dice: vi darò, ed io, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Avviene questo. E ancora parliamo di una profezia, fino a quando Gesù in Luca alza il calice e dice: oggi entra un nuovo patto. E allora il quadro diventa completo. Ecco che allora è pronta l'arma a nostra disposizione, che interrompe il ciclo e ci fa essere vittoriosi. E quell'arma è la croce del Signore Gesù. La croce è il sigillo autorevole del patto. La sua giustizia rimane per sempre, esattamente come è la misericordia. Per tutti coloro che confidano nel Figlio, abbiamo la potenza della croce, data dalle mani di Gesù forate, dal suo costato trafitto a causa del mio peccato. Questa croce ci parla non solo di misericordia e perdono, ma ci parla della potenza della giustizia di Dio, che vince l'angoscia e il peccato e rompe le catene del male. E a noi, figli di Dio, abbiamo questo. Possiamo aggrapparci a questa croce, confidare pienamente nella potenza di questa croce che spezza questi legami. Mentre prima non potevamo, e il nemico delle nostre anime vuole farci dimenticare questo, vuole farci osservare quanto siamo malvagi, vuole farci ricordare quanto siamo inadempienti, vuole farci vedere quanto siamo infedeli. Noi lo sappiamo quanto siamo infedeli. Grazie a Dio però, Dio, non noi, Dio ha stabilito un patto con me. E questo è un patto eterno, amore d'amore, che ha sancito con me. Io sono suo figlio. E questa croce, che fa tanta paura al nemico delle nostre anime, è quella che ci permette di avere la vittoria sul nemico delle nostre anime. Abbiamo la speranza di poter gridare a Dio confidando in questo amore, confidando nella sua persona, confidando in lui pienamente, aggrappandoci a questa croce. Quindi Gesù viene a noi, nella nostra angoscia che ha mandato lui, causata dal nostro peccato, ma ci parla di misericordia, perdono e anche della sua potenza. Quindi possiamo fiduciosamente, questa mattina, mandare via quella voce che ci dice che non è il nostro turno, anche questa mattina. E invece possiamo ben dire al nemico delle nostre anime che per un patto d'amore che Dio ha voluto stabilire con noi, siamo l'oggetto del suo amore. E come oggetto del suo amore abbiamo la croce di suo figlio che ci parla di questo e possiamo metterla in alto nella nostra vita, gridare con piena fiducia. Spero che il Signore veramente possa consolare ancora i nostri cuori di fronte alla sua parola. Non dimentichiamoci delle sue promesse e del suo patto eterno. Amen.